pensieri sono tratti dalla parola di Dio e siccome hanno edificato me, spero che edifichino anche voi. Cominceremo le nostre riflessioni dalla Genesi, il capitolo 1, versetto 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse. E Dio disse loro: crescete, moltiplicate, riempite la terra e rendetevela soggetta e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. E Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra ed ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. Nutrimento. E consideravo che Dio ha creato l'uomo come uno specchio nel quale riflettere la sua immagine. Cioè, ho avuto questa idea e all'inizio mi sembrava un po' troppo ingenua, comunque sta di fatto che poi, riflettendo sulla realtà del peccato che è sopravvenuta, cosa è successo? Che questo specchio è rimasto vuoto, cioè aveva bisogno della vita e della potenza, della benedizione di Dio, e aveva a un certo punto, invece dopo, non c'era più. E allora riflettevo come il Signore ha fatto grande l'uomo tratto dalla terra, col soffio della vita che gli ha inoculato, ha inteso fare una creatura principe del creato che dovesse proprio amministrare e portare benedizione ricevendo la benedizione di Dio, perché al versetto 28 dice: e Dio li benedisse, e Dio disse loro: crescete, moltiplicate e riempite la terra. Quindi la razza umana, crescendo, doveva diventare benedizione come Abramo. Cioè, io sono sempre ancorato un po' alla faccenda di Abramo, che mi ha aperto una certa finestra di rivelazione. E quello che appare qui è che l'uomo è stato creato con una dignità straordinaria e una ricchezza di vita e di benedizione che doveva essere sparsa per tutto il creato. Lui doveva essere un mediatore di Dio, di benedizione, come lo è stato Mosè per il suo popolo. Doveva essere un faro di luce, un faro di benedizione per tutta la terra. L'intento di Dio era meraviglioso. E quindi capitolo 2, versetto... Ah sì, l'altra riflessione che mi dimenticavo a proposito della benedizione è il proverbio 10:22, che fa ricchi è la benedizione dell'Eterno. Quindi l'uomo era una creatura eminentemente recettiva, come diceva Lorenzo, doveva avere la capacità, l'umiltà e la posizione davanti a Dio di ricevere dal suo creatore per poter smistare questa sua benedizione moltiplicandola con la sua ubbidienza, con la sua fede. E questo concetto di benedizione, ci ho tenuto a sottolinearlo in maniera particolare, perché poi quando l'uomo riceve il comandamento di Dio, come vedremo, il pericolo era che questa benedizione si tramutasse in maledizione, morte: nel giorno che voi ne mangerete per certo morrete. Cioè ci sarà una rottura, non ci sarà più la vita di Dio che fluisce. Quindi un altro concetto che c'è qui è il nutrimento. Ecco, io vi do per nutrimento questo cibo. Cioè, quindi in questi versetti, dal 26 al 29, ci sono diversi concetti che l'uno arricchisce l'altro e che ci danno l'idea della ricchezza che Dio voleva, di cui voleva arricchire l'uomo, perché diventasse una sorgente di benedizione. E quindi è meraviglioso pensare che Dio non ha creato col bilancino il minimo indispensabile, ha fatto tutto alla grande, cioè ha fatto le cose in maniera da poter dire che si compiaceva in tutto quello che aveva fatto, e tutto quello che aveva fatto era all'altezza dell'autore di questa creazione. Quindi è meraviglioso considerare che poi, come abbiamo detto nelle preghiere, la salvezza che il Signore ha messo in campo per l'uomo è una salvezza altrettanto stupenda, che reintegra l'uomo nella posizione di prima e anche di più in Cristo. Capitolo 2, versetto 7. E l'Eterno Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente. La vita proprio che il Signore ha messo nell'uomo è quella di un'anima vivente in base prodotta dal soffio creatore di Dio, ben determinato per farne quello che l'uomo è, cioè una creatura molto superiore agli animali, un essere che doveva interfacciarsi con Dio e trasmettere la benedizione attorno a sé, tutto il contrario di quello che succede adesso col peccato. Col peccato noi vediamo che l'uomo fa soffrire tutto il creato, gli animali, adesso tutto questo animalismo che c'è, che in effetti ha delle basi concrete, perché l'uomo sfrutta gli animali, la creazione, le ricchezze che Dio ha messo nel suolo in un modo vergognoso, e per di più ne rimane anche inquinato e si rovina pure la propria vita. Ma la mente, quest'anima vivente, come in altre parti c'è una sorgente d'acqua viva. Perché non una sorgente d'acqua? No, una sorgente d'acqua viva. Due volte in Geremia è scritto che Dio era una sorgente d'acqua viva. E qui è un'anima vivente, quindi in attività, in grado di fare quello per cui era stata creata. Quindi di operare bene, di amare il Signore, di godere di questa comunione e trasmetterla attorno a sé. Infatti al versetto 15 del capitolo 2 dice: «E l'Eterno Iddio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Enes perché lo lavorasse e lo custodisse». Ecco, il primo compito dell'uomo è essere posto in un giardino, non in un frutteto. Cioè, io riflettevo che qui c'è la parola giardino, non credo che sia messa lì a caso. Mi è venuto in mente che il Re Sole, vidi un documentario sulla costruzione della reggia di Versailles, come la volle questo sovrano, e gli architetti che aveva ingaggiato dovevano interpretare la sua desiderio di grandezza, di splendore, di questi edifici che dovevano essere talmente magnifici da dare subito l'idea di questo, della potenza della Francia, di questo sovrano, no? E il suo impegno fu scusate se sorrido, ma è un po' ridicolo il fatto che, essendo un uomo, poi in pratica rovinò le casse dello Stato, mise in miseria tutta la sua nazione per costruire una reggia. Però sta di fatto che ancora lì la reggia di Versailles e i giardini e anche solo le condotte d'acqua per alimentare tutti questi giardini, tutte queste bellezze che dovevano rendere gloria a un uomo, fanno sì che quello è un giardino regale, un giardino imponente, straordinario. Ma immaginiamo il giardino dell'Eden, io non credo che fosse da meno. Cioè, l'uomo era stato messo lì per incantarsi, cioè aveva Dio e aveva il creato e lui era l'interprete, era colui che doveva, la sua attività era di mantenersi all'altezza di questi doni che Dio gli aveva dato. Non perderli. Invece devo dire che in passato, leggendo un po' in fretta, avevo l'impressione che dietro a queste cose ci fosse, ma era una povertà di rivelazione mia. Adesso, man mano che conosco Cristo e che la parola mi parla, capisco che le ricchezze che ci sono nella parola di Dio sono meravigliose. Il versetto 15, quindi, è l'introduzione al versetto 16, quello del comandamento. Cioè, qui Dio tira le redini all'uomo, se pensiamo che gli ha lasciato, l'ha lasciato un po' che si ambientasse nel giardino, poi però l'ha chiamato e gli ha detto: mangia pure. Ecco, qui torna il problema dell'alimentazione, no? Del mangiare. Mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Allora qui tutta la scrittura ci trasmette il concetto del tutto passa attraverso dei simboli, delle metafore, perché tutto dipendeva dal mangiare o non mangiare, ma il mangiare è un fatto collegato, per esempio. Riflettendo a questa metafora, in Giobbe c'è scritto, in Giobbe 12, meglio che lo legga perché sono un po' distratto, Giobbe 12, Giobbe 12 dice, a proposito del mangiare e di cosa può, si può collegare col mangiare. L'orecchio non discerne esso le parole come il palato assaggia le vivande. Cioè, in Giobbe, il palato che assaggia le vivande è assimilato al fatto di udire dei concetti, a capirli e giudicarli in base alla loro giustizia, alla loro iniquità, eccetera. Quindi l'uomo qui si trova di fronte a un dilemma semplificato. Doveva in apparenza solo mangiare o non mangiare. In realtà doveva recepire, più che altro riflettere, cioè considerare quello che aveva ricevuto, la sua posizione, la ricchezza nella quale Dio lo aveva posto, e quindi ubbidire in relazione alla ricchezza, ai favori, alla sua posizione. E quindi questo comandamento di per sé è semplicissimo da eseguire, perché avendo ricevuto tanto, lui doveva senz'altro ubbidire, perché era suo interesse ubbidire, quindi doveva mangiare tutti i frutti, ma non di quello. Cosa che purtroppo non è accaduta. Non è accaduta perché è entrato un fattore che l'uomo forse non si aspettava, che Dio ha permesso e che è servito a fare risaltare quello che l'uomo non considerava di se stesso, la propria debolezza, la propria fragilità, il fatto che in fondo era stato tratto dalla terra, dal fango, dalla polvere, e che caratterizzerà tutto un certo tipo di espressioni che riguardano la nostra salvezza, di Davide per esempio, che dice: l'uomo non è che polvere. Quante volte, più volte nei Salmi, Davide deve riconoscere questo, e si vede che era importante che questa cosa venisse rivelata, cioè che l'uomo potesse abbassarsi, umiliarsi e non gloriarsi di quello che lui era, ma considerare quello che Dio aveva fatto di lui, non quello che il Signore aveva fatto, la posizione in cui l'aveva messo, ma che lui era, come Davide, un pastorello, che è Dio che lo ha preso dal suo gregge, dalle sue montagne, e ne ha fatto un re, un monarca. È un po' la stessa figura, mi sembra, che dobbiamo considerare. Quindi l'entrata del serpente, il più astuto di tutti gli animali dei campi, che l'Eterno Iddio aveva fatti, esso disse alla donna: come Iddio va detto non mangiate, non mangiate? E il Signore aveva già preparato questo concetto del mangiare, cioè il mangiare doveva farlo riflettere, ma qui le cose vanno in modo che in quel momento la donna viene chiamata il vaso più debole. Si vede che questo vuol dire che anche l'uomo è debole, cioè solo un po' più debole la donna, perché l'uomo cadde assieme a lei, e non è possibile dividere la responsabilità al di là di un certo punto. Quindi ecco che qui comincia tutta una diatriba, una seduzione da parte di Satana, che porta al peccato di Adamo, ed è tutta incentrata sul fatto di mangiare questo frutto, ma che questo frutto avrebbe comportato delle conseguenze tremende. La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi e che era bello a vedersi, e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito. Vedete che anche qui, per diventare intelligente, quindi c'era un non c'era solo una questione di golosità o di cibo, c'era una questione anche di superbia, di qualcosa di che era intervenuto, che era scattato in questa donna. Mi ricordo a questo proposito una riflessione che fece Remo, che disse che rifletteva riguardo a se stesso se era lecito rimanere in una posizione di malinconia o di sofferenza immotivata riguardo a se stesso. Lui diceva: mi è lecito se sono in malinconia, senza in un momento di tristezza, di abbattimento morale, senza una causa specifica, è lecito che io rimanga in questa situazione o devo reagire? Lui arrivò a dire che doveva considerarla un peccato, proprio in relazione, fece la relazione con Adamo ed Eva. Cioè il Satana colpì l'uomo e la donna in un momento in cui non consideravano la posizione che avevano, i tesori che avevano ricevuto. Cioè loro ci stavano dormendo sopra, potremmo dire. Cioè davano per scontato che il Signore è ricco e quindi noi siamo a posto così, dobbiamo solo ricevere. No, il Signore lì voleva creare nell'uomo una risposta ai suoi doni, al suo amore. Ed è meraviglioso, perché vediamo che quello che il Signore vuole una risposta da noi. E la prova è il libro di Giobbe. Nel libro di Giobbe questo uomo di Dio viene messo nella condizione, e anche lì compare Satana, per spogliarlo di tutte le sue ricchezze, di tutti i suoi beni, della sua salute e della sua dignità. Perché? Perché aveva assunto una posizione di supponenza. Lui pensava di meritare quello che il Signore gli aveva dato. Ma noi non è permesso, perché siamo polvere. Noi siamo polvere, siamo stati elevati a grande dignità, ma non la meritiamo. La dobbiamo meritare rispondendo a Dio, amando colui che ci ha tanto amati. Ed è per questo che Dio ha permesso una caduta così rovinosa dell'uomo, ritengo. Perché solo cadendo da una simile altezza ci occorreva una salvezza così grande e il pagamento di un prezzo così elevato. Consideravo che nella Genesi 2:16, l'Eterno diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che ne mangerai per certo morrai. Qual era la conseguenza di questo, che deve poi essere sempre davanti anche ai nostri occhi, perché non perdiamo il senso del valore della grazia? Questo che noi dobbiamo tenere davanti agli occhi è che Adamo ed Eva, mangiando quel frutto, si misero sotto la condanna della legge, perché erano usciti dall'ombrello della grazia e della fede. Facendo un atto di orgoglio e di superbia, loro erano usciti dall'ombrello della fede, della comunione e della grazia. E quindi è questo la situazione poi
da cui noi siamo partiti per arrivare a Cristo, che lo Spirito Santo ha dovuto portarci a vedere che eravamo sotto la condanna della legge, che avevamo trasgredito in Adamo. Pensate che ricchezza di rivelazione abbiamo ricevuto al momento della nostra salvezza, pur non riuscendo allora a esprimere questi concetti come riusciamo dopo 10-15 anni di lettura della parola di Dio. Ma adesso, dopo 10 o 15 anni, noi riusciamo a discernere tutte queste ricchezze, questi tesori divini e queste rivelazioni dello Spirito Santo per salvare l'uomo dalla condanna della legge, facendogli vedere Cristo che paga il prezzo del riscatto. Proprio sì, anche in preghiera ho detto che l'uomo non avrebbe mai potuto pagare questo prezzo, perché prima di tutto non sapeva quantificarlo. Noi non avevamo consapevolezza di peccato di per noi stessi. Solo lo Spirito Santo ci ha dato la consapevolezza di una grave colpa. Ma quanto fosse necessario, quale santità ha dovuto essere messa in campo in Cristo, sacrificio, quale purezza di sangue espiatore, ma noi non eravamo in grado, non saremmo mai stati in grado di far fronte a una simile richiesta della giusta santità di Dio che era stata offesa. Quindi solo questo fatto richiama, ci invita a riflettere sulla ricchezza della nostra posizione. Un altro punto di ricchezza straordinaria mi sembra questo che andremo a considerare. Dopo aver fatto cadere Adamo ed Eva nel peccato, Satana pensava di avere vinto. Cioè, pensava di aver vinto, perché aveva fatto, facendo cadere la creatura, lui che conosceva la santità di Dio, per essere stato franzato lui stesso, e lui credeva di aver vinto, perché aveva messo l'uomo nella condizione di essere accusato da Dio, dal creatore. Cioè lui aveva, con un colpo solo, ottenuto due risultati. Aveva fatto cadere l'uomo in mano propria, perché la santità di Dio condannava l'uomo in base alla legge che Dio gli aveva dato, come Daniele fu condannato alla fossa dei leoni perché pregava tre volte al giorno con le finestre aperte verso Gerusalemme. I satrapi trovarono che l'unico modo che c'era di condannare, togliere di mezzo quel Daniele, era prenderlo nella sua devozione verso il suo Dio. E qui vediamo che proprio l'uomo è un, come dice Giobbe 12, Giobbe è colui che erra in mano a colui che lo fa errare. Satana è colui che lo ha fatto errare. Lui è l'errante. Allora Dio, nella sua santità, questo Satana non lo sapeva, distingue fra chi erra e chi lo fa errare. E dice, adesso lo vediamo, dice al serpente, perché, versetto 13, l'Eterno disse alla donna, perché hai fatto questo? E la donna rispose, il serpente mi ha sedotta, io ne ho mangiato. Ecco allora, il serpente è colui che ha fatto errare la creatura di Dio. Allora l'Eterno disse al serpente, perché hai fatto questo? Sii maledetto. Sii maledetto. Io mi sono fermato qua, non ho voluto. Ma qui Dio dice una parola che ha un peso eterno, che da un lato dà uno schiaffo a Satana, e dall'altro apre una finestra di misericordia che Satana non immaginava, perché al versetto 15 dice: io porrò inimicizia fra te e la donna. Momento prima ha detto: sì, maledetto per quello che hai fatto. Poi dice: io porrò inimicizia fra te e la donna. Cioè, io te lo toglierò di mano, ti toglierò di mano tutte le creature che tu hai acquistato vigliaccamente, io te le toglierò per la mia santità in Cristo Gesù. Quindi la santità di Dio non è come la pensava Satana, non è una santità a senso unico per distruggere tutto quello che va contro la santità. No, la santità di Dio è molto più grande, perché comprende la capacità di perdonare, di amare, di riscattare colui che cade essendo stato ingannato. Quindi qui c'è una, subito dopo, pochi momenti dopo, diciamo, che il Satana credeva d'aver vinto, la rivelazione di Dio gli porta via tutto quello che aveva fatto. Lui in pratica ha già perso tutto, perché queste parole, questa promessa di Dio ad Adamo ed Eva apre tutte le finestre della rivelazione di Cristo, e quindi la vittoria contro Satana, il mondo, contro il peccato, e noi siamo riscattati. È una cosa meravigliosa. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Questa progenie ti schiaccerà il capo. Che meraviglia. Leggo al capitolo 6, versetto 3, e l'Eterno disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne. Qui si riferisce al mondo antidiluviano, dove era già entrato il peccato. Ma lo spirito, il mio spirito, contende. Il mio spirito contende con Satana. Il Signore ci vuole strappare dalle grinfie di questo seduttore, di questo essere tremendo, malvagio, e ci vuole proprio riportare a sé e arricchirci di tutti i tesori della sua grazia. Tuttavia il Signore non la fa passare liscia l'uomo, e ad Adamo disse, versetto 17 del capitolo 3, perché tu hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra dove fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Io credo che dobbiamo passare da qui, da questo versetto, perché se accettiamo la grazia, dobbiamo anche accettare le conseguenze del peccato che è entrato nel mondo. È tanto grande la rivelazione di Dio che passa da qui, per poterci applicare la sua salvezza. Noi dobbiamo riconoscere che abbiamo peccato, dobbiamo riconoscere la nostra parte di responsabilità là, in Adamo, che se fossimo stati là avremmo fatto lo stesso errore. Non possiamo dire, come ho sentito dire talora, adesso quando salgo in cielo corro dietro a Eva e gli do un sacco di legnate. No, perché uomini e donne che siamo, io penso che siamo chiamati dallo Spirito Santo a dire, io non posso dire che la colpa del mio peccato sia di Adamo, perché se no allora Cristo, noi dobbiamo assumerci la responsabilità del nostro peccato di superbia, perché non abbiamo tenuto conto che eravamo polvere e per questo dobbiamo passare dalla polvere alla resurrezione in Cristo. Versetto 20. E l'uomo pose nome Eva alla sua moglie, perché è stata la madre di tutti i viventi. Quindi qui c'è già, secondo me, uno sprazzo di luce, cioè Adamo, pur essendo caduto nel peccato, vede già una luce, una speranza, che si concretizza nel versetto 21. E l'Eterno, il Dio, fece ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Questo versetto, da che mi sono convertito, penso ancora prima che mi accorgessi di essermi convertito, l'ho trovato scritto in un libretto e mi meravigliavo che un versetto di per sé così semplice avesse un così importante significato per noi evangelici, per gli evangelici. Siccome ero ancora mezzo cattolico, mi ricordo proprio come, però questa interpretazione è uniforme, non c'è trattato, non c'è interpretazione che non passi di qua, cioè sono stati uccisi degli animali e Dio stesso che ha insegnato all'uomo che per ripararsi dal proprio peccato, dalla propria vergogna, doveva coprirsi, doveva essere sacrificato un animale, il sangue suo doveva essere sparso e quindi la copertura di tuniche di pelli era necessaria. Vediamo anche che poi in seguito Elia era vestito di pelli e di una cintura come Giovanni Battista, e loro che erano stati, Giovanni Battista poi che era stato consacrato fin dal seno materno, vivevano di questa integrità e copertura con queste pelli che penso dovessero fare un gran prurito e non un gran caldo. Comunque, queste cose sono meravigliose. È meraviglioso che noi, se penso alla conoscenza che avevo della scrittura 20 anni fa, 10 anni fa, è meraviglioso come lo Spirito Santo ci aiuta ad andare avanti nella comprensione di questi fatti che già conoscevamo. Diventano sempre più ricchi e importanti per la nostra fede, per la nostra gioia, per la nostra consacrazione. Perciò concludiamo il versetto 23. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden perché lavorasse la terra donde era stato tratto. Così egli cacciò l'uomo e lo pose ad oriente del giardino di Eden, e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Ecco, questo versetto è anche questo è evocatore di grandi significati. Perché quando Gesù morì sulla croce, quando rese l'anima al Padre, dopo aver chiesto il perdono di coloro che lo avevano ucciso e odiato, cioè tutti noi, dice che la cortina del Tempio si lacerò da cima a fondo, e sulla cortina, la seconda, perché ce n'erano due, una all'ingresso del luogo santo, poi una all'ingresso del luogo santissimo, ed è questa che si è lacerata, era quella che impediva ai sacerdoti di entrare liberamente. Solo una volta l'anno il sommo sacerdote poteva varcare, passare oltre quei due serafini con le spade fiammeggianti. E quindi, prima che Cristo venisse con la sua rivelazione di grazia, di potenza, di amore, che ci riempie di gioia ogni giorno quando apriamo i nostri occhi, cioè c'è questo fatto che in Cristo, la morte di Cristo, quando finalmente l'agnello di Dio è stato immolato, la via del santuario è stata aperta completamente. E noi siamo liberi di andare alla presenza dell'Iddio onnipotente, tre volte santo, in Cristo Gesù, perché abbiamo il nostro sommo sacerdote, il nostro agnello, l'abbiamo qui, nel nostro cuore. Che il Signore sia benedetto e che la nostra fede diventi sempre più forte giorno dopo giorno in Cristo Gesù. Amen. Amen.